grazie. Io posso aggiungere rispetto al, panorama in cui il CPD si colloca, il panorama istituzionale, che comprende vari altri soggetti che si occupano di tortura e prevenzione della tortura. Alcuni, tutti sono stati in realtà citati, diciamo, l'azione di prevenzione ovviamente è complementare e deve stare insieme con quella repressiva, e che opera sul piano giudiziario e che, sul piano, e che a livello europeo fa capo alla Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte Europea dei Diritti Umani ha una purtroppo fin troppo ricca giurisprudenza in materia di articolo 3 e quindi di violazione del diritto di ogni persona a non subire tortura o trattamenti di vita umana degradanti, ed è la cosa che è stata sottolineata anche dall'intervento di Mauro Palma, ed è importante sempre ricordare che la giurisprudenza in materia di articolo 3 è una giurisprudenza viva che evolve, quindi non c'è una nozione fissa di tortura che viene seguita dai giudici di Strasburgo. I giudici di Strasburgo interpretano il percorso, diciamo, di civilizzazione, lo chiamano così, che i paesi europei man mano conoscono o si auspica che abbiano conosciuto, per cui quello che 30 anni fa non era trattamento, non era tortura, ma era semplicemente un trattamento crudele o degradante in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, oggi probabilmente rientra tra le, diciamo, dentro i paletti, dentro i parametri della tortura, secondo quello che la Corte Europea ha elaborato negli anni. Questo è una questione sempre molto interessante, e ovviamente in questa evoluzione della nozione e delle forme di riconoscimento del fatto tortura, del fatto trattamento inumano degradante, ha un importante peso negli ultimi anni anche lo standard setting, l'elaborazione di, diciamo, strumenti di, prevenzione, di analisi, che ha condotto il CPT. C'è a partire dagli anni 90 un dialogo piuttosto fitto, molto interessante, come dico, tra quello che dice il CPT e quello che poi trova riscontro nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani. Talvolta il passaggio è fin troppo, come dire, meccanico, no? Gli standard sui metri quadri a disposizione per ciascun detenuto. Mauro Palma contestava anche prima un'applicazione troppo, come dire, scolastica di questi elementi, oppure in materia di detenzione, di isolamento, per esempio, no? Ecco, ci sono una serie di passaggi attraverso i quali si vede come la pratica di osservazione, di monitoraggio della CPT ha trovato, diciamo, riscontro, ha trovato eco nell'azione della Corte Europea dei Diritti Umani, e questo è un elemento sempre molto interessante da seguire e da considerare. Bisognerebbe vedere dove può portare, se ci può essere anche qualche, diciamo, effetto di feedback in un certo senso. Sto pensando al fatto che la Corte Europea negli anni, diciamo, questi ultimi anni è stata interessata da una serie di ricorsi che hanno a che fare con diritti dei detenuti, che si esplicano su altri piani rispetto a quello strettamente del trattamento, della invasione rispetto alla, diciamo, all'identità personale, corporea dell'individuo. Penso alle questioni che sono anche all'ordine del giorno a livello addirittura politico in questi anni, in questi mesi, riguardo ai diritti civili, no? dei detenuti. E mi chiedo se non ci possa essere un percorso per cui anche il godimento di certi standard di partecipazione ai diritti civili, partecipazione ai diritti politici da parte delle persone private della libertà, non possa in certa misura anche, diciamo, entrare nell'area dei trattamenti, delle forme di pressione, di limitazione dell'identità dei detenuti o delle persone comunque sottoposte a privazione della libertà, che potrebbero rivelarsi trattamenti degradanti, per esempio. Penso per esempio alla, non so, una questione che altri organi del Consiglio d'Europa, in particolare la Commissione di Venezia, ha esaminato in tempi recenti, credo nel 2010-2011, rispetto alla privazione dei diritti politici delle, non solo delle persone in carcere, ma anche delle persone che sono oggetto di limitazione della propria, dei propri diritti, quanto portatori di disabilità, disabilità mentali in particolare. E mi chiedo se anche questo tipo di problematiche che toccano il godimento dei diritti civili non possano in qualche maniera essere collegate anche con un trattamento degradante. Spostandomi però sull'altra tematica che Mauro Palma aveva più direttamente attribuito al mio possibile intervento, vorrei dire qualcosa sullo strumento più recente che è stato adottato a livello non regionale in questo caso, ma universale, e cioè il protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura. Il protocollo è stato già detto, nel 2002 è stato adottato, è stato entrato in vigore nel 2006, attualmente è ratificato da una sessantina di stati e ha istituito, tra le altre cose, un sottocomitato per la prevenzione della tortura che cerca di fare a livello globale, universale, ovviamente questo strumento è aperto alla ratifica e alla firma di qualsiasi paese, cerca di fare a livello universale quello che il CPT ha realizzato, ha fatto sul piano regionale del Consiglio degli Stati del Consiglio d'Europa. Il sottocomitato per la prevenzione della tortura attualmente è costituito da 25 esperti e fa quelle cose che, molte di quelle cose che abbiamo visto anche essere nella competenza del CPT, quindi le visite sul posto, annuncia all'inizio dell'anno quali saranno gli stati che andrà a visitare, in cui i suoi esperti andranno a svolgere le loro funzioni di monitoraggio, diciamo così. Per il 2012, prossimo anno, ha già annunciato quali sono i paesi interessati, sono l'Argentina, il Gabon, l'Honduras, il Kirghizistan, la Repubblica di Moldova e il Senegal. Sono paesi rispetto ai quali ci saranno dei diversi focus che i membri del comitato andranno a verificare. In particolare per alcuni di questi il comitato ha già detto che andrà sostanzialmente a verificare come sono state istituite e come hanno cominciato a lavorare le istituzioni, i meccanismi nazionali di prevenzione della tortura. Perché la cosa interessante, la cosa innovativa che questo protocollo ha introdotto è un rapporto, l'esistenza di un rapporto, la creazione di un rapporto tra l'istituzione, diciamo, globale, il sottocomitato che diciamo, avrebbe questo compito di monitorare niente meno che tutti gli stati del mondo, per il momento sono 61, più avanti si allargherà probabilmente la fascia, e delle istituzioni analoghe, degli strumenti analoghi di monitoraggio che andranno invece costituiti a livello nazionale. La cosa interessante e innovativa che fa questo protocollo, infatti, non è quella di creare un ennesimo comitato delle Nazioni Unite di monitoraggio, ma è quella di legare gli stati a istituire al loro interno degli strumenti di monitoraggio sul piano nazionale che dialoghino, no, in maniera organica, diciamo così, con l'organo dell'ONU. È una cosa innovativa, dicevo, non è una novità assoluta, già la Convenzione sulla contro la discriminazione razziale creava un meccanismo di questo genere, cioè un'istituzione, un comitato a livello internazionale e delle strutture di monitoraggio e di osservazione che gli stati dovevano istituire al loro interno. Il meccanismo però creato dal protocollo è sicuramente, il protocollo sulla tortura è sicuramente più avanzato e prende diciamo, assume quanto acquisito negli anni da parte nella pratica del CPT, questo è abbastanza evidente, direi. I meccanismi nazionali di prevenzione sono previsti nel protocollo all'articolo 17, l'articolo dice che ciascuno Stato parte mantiene, costituisce o crea al massimo entro un anno dal momento in cui convenzione diventa vincolante a livello nazionale, uno o più meccanismi nazionali di prevenzione della tortura. Questi meccanismi devono essere indipendenti, devono operare senza, diciamo, selezione, funzionalmente indipendenti, non vuol dire che debbano essere strutture al di fuori dello Stato, possono benissimo essere strutture create all'interno delle amministrazioni, ma con una spiccata indipendenza funzionale. Il compito quindi di questi meccanismi nazionali è quello di esercitare dei poteri essenziali che sono descritti nel protocollo in questi termini: sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, secondo parametri che sono sostanzialmente quelli del Comitato Internazionale, del sottocomitato, formulare raccomandazioni alle autorità competenti per migliorare il trattamento, sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore. Quindi quella funzione preventiva viene, che abbiamo visto descritta con riguardo al CPT, viene spostata, viene internalizzata, per così dire, con questi meccanismi nazionali di prevenzione. Dicevo appunto che l'articolo 17 dice che questi vanno costituiti, creati o mantenuti. Vuol dire che molti paesi già li avevano costituiti, già li avevano presenti. Si tratta di ridefinirli in modo da farli rientrare dentro gli schemi, dentro i paletti fissati da questo nuovo protocollo. Le modalità attraverso cui gli Stati hanno dato azione a questo loro obbligo sono, le abbiamo verificato in più occasioni, abbastanza varie. Non c'è un modello unico di meccanismo nazionale di prevenzione. Ce ne sono, di varia natura. Alcuni Stati creano questo meccanismo dentro le istituzioni nazionali per i diritti umani, da dove ci esistono. Vengono create delle funzioni aggiuntive in capo agli ombudsman, per esempio, ombudsman nazionali con le loro eventuali diramazioni locali. In alcuni stati le funzioni di monitoraggio, quindi la funzione del meccanismo nazionale per i diritti umani, è gestita da organismi in parte pubblici, in parte operanti con convenzioni, addirittura con soggetti privati, centri di ricerca, ONG. Le modalità attraverso cui questa funzione essenziale di monitoraggio preventivo sono varie, e quello che di cui si deve preoccupare il sottocomitato a livello Nazioni Unite è quello di garantire comunque che l'effettiva capacità da parte di questi organismi di portare avanti il loro mandato sia comunque rispettata. Quindi quello che fa il sottocomitato è certo compiere le visite sul posto, entrare in dialogo costante con questi stati, anche attraverso l'azione dei meccanismi nazionali, ma è probabilmente, lo sarà sempre di più, quello di fissare degli standard operativi per questi organi che operano sul terreno, che operano a contatto reale, no? Continuativo con le persone detenute, le persone private della libertà e gli organismi, gli organi, le amministrazioni che si occupano di questo tema. L'Italia, come abbiamo già ricordato, si è più volte impegnata a ratificare questo protocollo, non l'ha in effetti ancora fatto. L'Italia ha una posizione piuttosto ambigua su questa tematica, come sapete, perché si impegna a ratificare il protocollo anche se non lo fa, e poi peraltro esplicitamente nega che ci sia, che esista un problema di mancata adeguamento del nostro sistema penale, in particolare a quanto richiede la Convenzione contro la tortura. C'è ancora il famoso reato di tortura nel nostro ordinamento, riprendano esattamente i contenuti della Convenzione dell'84, quindi sul punto ritorniamo ad avere una posizione piuttosto difficile da sostenere a lungo sul piano internazionale. L'argomento che finora è stato utilizzato per giustificare questo nostro ritardo nel ratificare l'OPCAT, il protocollo appunto nazionale alla Convenzione Convenzione contro la tortura è che ancora non esisteva l'infrastruttura istituzionale in materia di diritti umani e anche quindi di monitoraggio dei diritti umani e anche di prevenzione della tortura, dentro la quale il meccanismo nazionale italiano di prevenzione della tortura avrebbe dovuto trovare collocazione ideale. In effetti delle istituzioni nazionali per i diritti umani previste con le caratteristiche che le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa suggeriscono, i principi di Parigi eccetera, nel nostro paese ancora non ci sono. Una legge è stata, diciamo, approvata da un ramo del Parlamento quest'estate e poi si è un po' arenato il suo iter e speriamo che possa vedere la luce, no? Questa istituzione di un'agenzia, di una commissione nazionale per i diritti umani, dentro cui potrebbe, appunto, come dicevo, trovare, diciamo, potrebbe accasarsi anche il nostro meccanismo nazionale di prevenzione. Altre due cose, se prendo altri due minuti, per dire che oltre a questo nuovo istituzione, questo nuovo strumento normativo e istituzionale sul piano internazionale, ma con importanti radicamenti anche a livello nazionale e locale, rappresentato dall'OPCAT e dai meccanismi che l'OPCAT istituisce, ricordo altre due dimensioni che vale la pena di prendere in considerazione in questo, diciamo, questa specie di mappatura di chi fa cosa a livello di prevenzione della tortura e repressione della tortura. Una è un altro strumento normativo internazionale molto importante che è entrato in vigore l'anno scorso a livello internazionale, della Convenzione contro le sparizioni forzate. Esiste evidentemente una connessione tra sparizioni forzate, la detenzione incomunicato, eccetera, e la pratica della tortura.